Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di Sant'Ambrogio, lo invochiamo in modo speciale per il nostro Vescovo e il suo ingresso, lo invochiamo anche per l'orefice, il suo ministero. Chiediamo anzitutto la misericordia del Signore su tutto il mondo, accusando anzitutto le nostre colpe.
Dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo secondo, versetti dal 14 al 21. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Evita le chiacchiere vuote e perverse, perché spingono sempre più all'impietà quelli che le fanno. La parola di costoro, infatti, si propagherà come una gangrena. Tra questi vi sono Imeneo e Fileto, i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la resurrezione è già avvenuta, e così sconvolgono la fede di alcuni. Tuttavia le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono Suoi, e ancora si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. In una casa grande però non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di argilla. Alcuni però usi nobili, altri per usi spregevoli. Chi si manterrà puro da queste cose sarà come un vaso nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto per ogni opera buona. Parola di Dio.
Ecco, procediamo nella nostra lettura. Mi sembra un brano difficile per molte espressioni e anche per ciò che evoca, che non è spiegato molto. Comunque la preoccupazione generale di questi versetti mi sembra che emerga.
A me pare che in queste difficoltà che possono esserci, anzi che ci sono interne alla comunità, e poi specificamente parla anche di questi due, queste difficoltà, Paolo dica a Timoteo di non solo staccarsi dai contenuti, affermando invece quello che è la retta fede, ma anche di distaccarsi dai modi, cioè questo problema delle discussioni, del parlare, diventa poi anche una cosa da cui lui stesso deve tenersi lontano. Mi sembra che quando parla al versetto 16 di evitare le chiacchiere profane, sia anche un'indicazione di restare sobrio, di rimanere. Diceva all'inizio, versetto 14, richiama la memoria queste cose, e quindi c'è una scongiura, c'è evidentemente la necessità di una guida che è anche verbale, che ha anche dei contenuti evidentemente, ma di tenersi, lo invita a tenersi lontano da una discussione, di un'apertura, di un parlare che si a un certo punto serve a propagare invece come una cancrena il problema. sembra che in questo senso qua richiami anche la semplicità, già quei passi del versetti 11 seguenti, siamo molti con Lui, vivremo con Lui, se sopportiamo regneremo, quindi che c'è una difficoltà della vita cristiana in cui però bisogna rimanere fedeli e di cui non bisogna avere timore. E poi qua anche l'ultima citazione: il Signore conosce i suoi, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome, cioè la risposta di fede allo sguardo di Dio è allontanarsi dall'iniquità. Chi aderisce al Signore, chi lo invoca, deve allontanarsi dall'iniquità, e questo è un fatto vitale, non è questione di parole. Questo è, diciamo, secondo me, mi pare insomma che l'indicazione sia a stare saldo con una vita che affermi la fede e sia retta.
Veramente non è che io sappia dire molte cose, ma una parola che mi colpisce, che mi pare ritorni, sia questo invito al versetto 15 a non vergognarsi, che ritorna anche in altri punti della lettera. E Gesù infatti dice nel Vangelo: chi si vergognerà di me, anch'io mi vergogno, insomma mi pare che dica in un qualche punto, mi vergognerò di lui. Quindi anche questo fa parte dell'insegnamento che Paolo fa di questo suo discepolo, di questo che diventerà appunto insieme a lui un apostolo missionario. Quindi soprattutto non vergognarsi, dice, non deve vergognarsi e dispensare, dunque scusate, sforza di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Quindi mi sembra che questo vergognarsi è della parola della verità, quindi il Vangelo va proclamato con tutta franchezza e nella sua integrità.
Non scandalizzarsi, diciamo, della croce, cioè della solitudine, delle persecuzioni, dei fallimenti, è uno dei temi di questa lettera, questo si capisce bene da tanti punti. E poi l'altro tema forse è la trasmissione della fede. Paolo, come vediamo alla fine della lettera, alla conclusione, alla fine della vita, si preoccupa di queste due cose, della trasmissione della fede e l'altra del non scandalizzarsi della croce, cioè della croce lo dico come un titolo generale di tutto ciò che è fallimento, solitudine, delusione, catene. Qui in questa pericope in particolare mi sembra che l'esortazione sia a evitare queste discussioni, queste chiacchiere profane. Mi chiedevo di cosa si poteva trattare. Un'indicazione ci può essere al versetto 17-18, quando dice: questi Meneo e Fileto hanno deviato dalla verità sostenendo che la risurrezione è già avvenuta, e così sconvolgono la fede di alcuni. E questo l'errore in particolare di cui si parla qui. E io ho scritto a margine, in una precedente lettura: la risurrezione è già avvenuta sembra essere una deriva gnostica e tutta spirituale. gnostica, cioè la risurrezione è solo spirituale e non ha a che fare con la carne. Dice: la risurrezione è già avvenuta, cosa può voler dire? Allora io avevo preso questa nota. Anche questo è collegato forse al non scandalizzarsi delle catene di Paolo, della croce, dei fallimenti, della solitudine di chi l'ha abbandonato, e così, che sono invece in realtà la croce in vista di una risurrezione futura, di un premio futuro, infatti dice alla fine: tutti mi hanno abbandonato, però io aspetto la corona di giustizia che il Signore mi consegnerà in quel giorno.
Non so se esiste una risposta, mi chiedevo se sul punto qui che l'autore esplicita al versetto 18, la risurrezione è già avvenuta, dicono, sostengono, se si può interpretare sulla base di la prima lettera dei Corinzi al capitolo 15, oppure se si deve interpretare, come veniva suggerito anche poc'anzi, forse nello sfondo gnostico, come si dice, comunque ci sarebbe qui un gnosticismo cristiano. Chi sono questi due? Sembrano delle guide cristiane, questi dei maestri. Quindi non so se fosse in base al gnosticismo, forse la lettera sarebbe ancora più tarda allora. Non troviamo nelle lettere paoline questa preoccupazione di non discutere. Cioè, lui discute, ma non c'è la preoccupazione di non discutere, proprio l'opposto. Qui mi sembra appunto come la preoccupazione di... È molto difficile precisare, vedo che qualche commento si sforza, ma è molto difficile. Noi possiamo ricavare, a me sembra, il versetto 19, si sottolineava già Paolo prima, la ferma, il fondamento sicuro di Dio rimane fermo. Dice, questo è un principio, rimane fermo perché? Perché dipende da Dio anzitutto. Dio conosce i suoi, non vuol dire gli altri non c'entrano, perché poi non si sa chi sono gli altri. Vuol dire il fondamento della verità rimane sicuro perché è nelle mani di Dio, però poi c'è anche un'esortazione, sottolineava prima anche Paolo, chi invoca il nome del Signore si stia lontano dall'iniquità o dall'ingiustizia. Probabilmente qui penserei in senso morale, non sono così sicuro, più che in senso dottrinale, senso morale. E questo mi sembra che sia anche uno delle messe in guardia qui, versetto 16, insomma, questo tipo di tenersi lontano da questi che, o da questo tipo di discussioni o di polemiche. Io credo che qui l'indicazione sia di non far polemiche. Non so se si può trasferire nel fatto che noi non dobbiamo discutere, un po' prudente su questo. Qui c'è della gente che insegna, dei maestri che insegnano che non c'era mai, che la risurrezione è già avvenuta, cioè non è una cosa da poco. Ci sono diversi insegnamenti. Star lontano dalle polemiche, le polemiche non servono a far progredire la comunità, mi sembra, no? Sembra che inviti invece appunto a... E dice... Questo tipo di insegnamento, queste polemiche, queste discussioni sulle parole promuoveranno la asevia, anche questo è un termine così importante in queste lettere, saranno sempre meno devoti queste persone. È un tipo di dottrina che porta lontano. La asevia è quello che noi chiamiamo la religiosità, forse. La devozione, la religiosità, eh? Eusebia, ecco, e quindi questo è il contrario. Questo tipo di insegnamenti alla fine promuove una minore, sempre minore devozione, sempre minore sottomissione, quindi mi sembra che i criteri siano di questo genere, ecco qui.